giardino di Albert.
Purtroppo il traffico illegale di fauna e flora selvatica non solo continua a crescere, ma oggi è anche uno dei business criminali più redditizi al mondo. Si stima che vale tra i 7 e i 23 miliardi di dollari all'anno ed è considerato tuttora il quarto mercato illegale globale, cioè seguito da droga, armi e tratta di esseri umani.
Traffico illegale di animali. È da un po' che volevo parlarvene, e perché non farlo questa settimana, che è la settimana in cui si è celebrata la Giornata Mondiale della Fauna Selvatica, giornata che ricorre ogni anno il 3 marzo, il World Wildlife Day. Ben ritrovati al Giardino di Albert, io sono sempre Alessandra Bonzi e la voce che avete appena sentito invece è quella di Susanna Petrone, responsabile della comunicazione del WWF Svizzera. Insieme a lei quest'oggi cercheremo di capire come funziona il commercio di fauna selvatica, quello che Susanna Petrone ci ha detto essere uno dei più importanti business del mondo.
Se vogliamo snocciolare qualche dato, secondo le stime dell'ONU, tra il 2015 e il 2021, dove sono stati fatti diversi studi, ci sono state oltre 140.000 confische nel mondo. Parliamo di 4.000 specie diverse. E sono solo i casi scoperti, ovviamente. Sono piante, sono animali, sono parti di animali che finiscono poi nel mercato alimentare oppure diventano animali esotici da compagnia oppure vengono usati ancora oggi nella medicina tradizionale, purtroppo, o anche come prodotti di lusso. Nel 2024 noi del WWF abbiamo fatto uno studio e abbiamo scoperto che il bracconaggio è proprio la seconda causa diretta di estinzione dopo la perdita di habitat, quindi questo è molto preoccupante per noi. Poi ovviamente è gestito da reti criminali organizzate che hanno profitti molto molto alti e rischi relativamente bassi poi alla fine. E poi infine, forse il terzo, rappresenta un pochettino il rischio anche sanitario globale, come abbiamo visto forse anche nel 2020 con Covid o la SARS.
Il rischio sanitario globale è quello che abbiamo vissuto sulla nostra pelle ormai 6 anni fa, una pandemia dovuta a un salto di specie. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo sono oltre 200 le zoonosi conosciute. Zoonosi sono quelle malattie che si trasmettono dagli animali all'uomo. Ma esiste un reale rischio per il futuro legato anche al traffico illegale di fauna selvatica, perché gli animali importati illegalmente e venduti nel circuito del mercato nero non sono soggetti ad alcun controllo sanitario. Vi dicevo prima che è da un po' di tempo che avevo voglia di approfondire il tema del traffico illegale di animali, perché è da qualche mese che raccolgo notizie su questo tema e tra le tante ce n'è una che ultimamente ha attirato la mia attenzione. A inizio gennaio il Biopark di Ginevra ha accolto diverse decine di uccelli sequestrati dalle guardie di confine durante un tentativo di introduzione illegale di specie protette. I nostri colleghi del programma Ici la Suisse di RTS hanno seguito la questione.
C'est l'heure de la douche pour cette perruche de derby.
È ora della doccia per questo pappagallino di derby. Spiega le sue ali di un verde brillante e schiocca il becco rosso con soddisfazione. Questa specie è protetta da una convenzione internazionale, così come gli altri 35 uccelli che sono arrivati al parco in questi giorni, spiega Chloé Gronset, la responsabile degli animali del bioparco di Ginevra.
È la prima volta che ci capita. Di solito accogliamo un animale, un piccolo gruppo, ma in questo caso sono arrivate contemporaneamente diverse decine di uccelli, quindi è stato necessario ampliare gli spazi per accogliere questi nuovi ospiti. Di loro non sono sopravvissuti. Gli uccelli che sono arrivati erano molto magri, molto deboli, malnutriti. Il viaggio che hanno compiuto fino a qui è stato molto stressante perché prima vengono catturati, poi messi nelle gabbie e poi trasportati. Per me è assolutamente sbagliato chiamarli animali domestici. Sono animali selvatici, non sono affatto animali che sono stati addomesticati o creati per vivere con l'uomo. Quindi, a meno che non si sia davvero appassionati della specie in questione, non si dovrebbero tenere avere in casa questo tipo di animali.
Per me, a meno di essere veramente passionné par l'espèce en question, faut pas prendre ce genre d'animaux chez soi.
Complemento della notizia, questi uccelli rimarranno al Biopark di Ginevra fino a quando l'Ufficio federale delle questioni veterinarie non avrà deciso il loro futuro. Susanna Petrone, alcune specie che prima noi non consideravamo a rischio sono improvvisamente finite nel mirino di questo traffico illegale. Tra questi animali, l'anguilla europea o gli uccelli canori negli Stati Uniti? Allora, io mi chiedo, tra tutti, ce ne sono tantissimi, ecco, perché sono diventati così popolari? Cosa ci si fa con un'anguilla europea?
Beh, spesso ovviamente pensiamo che il traffico illegale riguardi gli elefanti, i rinoceronti, ma in realtà oggi finiscono nel mirino, può finirci qualsiasi specie, se c'è richiesta ci finisce. E l'anguilla europea, forse un caso emblematico proprio tutto europeo, perché la popolazione dal 1970 ad oggi è crollata del 98%, è uno stato molto critico. E secondo l'Europol è diventato anche uno dei traffici più redditizi dell'Unione Europea. Parliamo ovviamente di picchi di 3 miliardi di euro l'anno. 2023, se non mi sbaglio, sono state sequestrate oltre 1 milione di anguille vive in Europa, ma queste non vengono tenute ovviamente solo in casa come bellezza, in realtà finiscono nei piatti. E questo perché l'anguilla non può essere allevata su scala commerciale. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo un mercato che dipende dalla cattura selvaggia e quindi abbiamo una domanda che è sempre maggiore, soprattutto in Cina, Giappone, dove viene venduta comunque come una prelibatezza molto costosa. E basti pensare che, ma anche negli aeroporti di Zurigo o nel resto d'Europa, la si va a cacciare, la si mette nelle valigie con dei sacchetti ossigenati e poi spedite con etichette false.
Ma io davvero non riesco a capire l'anguilla europea nel mirino dei trafficanti illegali di specie acquatiche. Ma com'è possibile? È possibile invece. L'anguilla europea, anguilla, è una specie migratoria che nasce nel Mar dei Sargassi, ovvero nell'Atlantico settentrionale tra le Antille, le Azzorre e le Bermuda. La loro vita ha dell'incredibile. Dopo la deposizione delle uova, le piccole larve iniziano una migrazione dal Mar dei Sargassi, spinte dalle correnti oceaniche, verso le acque continentali europee e mediterranee. Viaggiano per circa 2 anni e percorrono migliaia di chilometri. Poi le larve si trasformano in anguille cieche, si definiscono così le anguille giovani, e successivamente, migrando negli habitat di acqua dolce, raggiungono lo stadio di anguille gialle, ovvero anguille adulte. L'ultimo stadio di sviluppo in anguille argentate corrisponde all'inizio del viaggio di ritorno verso il Mar dei Sargassi. Il richiamo alla riproduzione porta le anguille a ripercorrere circa 7.000 km, un viaggio controcorrente, al termine del quale si riproducono e muoiono. In Asia, in particolare in Cina e in Giappone, l'anguilla è considerata un alimento molto prelibato e pregiato. Sul mercato nero, un chilogrammo di anguilla arriva a costare 6.000 euro, molto più del caviale o della cannabis. La maggior parte delle larve viene pescata in Spagna, Portogallo e Francia e portata in Asia in aereo, dove vengono ancora un po' ingrassate per poi diventare una costosa prelibatezza. Secondo una stima della Chuo University, ogni anno ne vengono consumate solo in Giappone circa 285.000 tonnellate. Non sorprende quindi che negli ultimi anni le popolazioni siano drasticamente diminuite. L'anguilla europea è oggi classificata come specie a rischio di estinzione. Per questo motivo, dal 2009 è inserita nell'allegato della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate dall'estinzione. E nell'Unione Europea vige il divieto di esportazione. E sono stati proprio 2 importanti sequestri negli aeroporti di Ginevra e Zurigo a far sì che l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini aderissero all'operazione LAKE, operazione internazionale di contrasto al crimine ambientale, focalizzata proprio sul traffico illegale di anguille europee. Era il 2019 e in quell'occasione furono intercettati in uno dei due aeroporti 6 contrabbandieri asiatici che stavano tentando di portare in Vietnam diverse valigie contenenti giovani esemplari di anguilla. Le indagini rivelarono che si trattava di un gruppo criminale organizzato che aveva allestito a Ginevra una sorta di deposito per l'esportazione di questi animali.
Poi un altro fenomeno è anche quello degli uccelli canori, questo è anche un dato preoccupante perché abbiamo sempre più competizione di canto, diciamo così, si scommettono migliaia di dollari, ovviamente sono illegali queste scommesse, queste competizioni, e solo un terzo di questi uccelli riesce ad arrivare a destinazione perché gli altri muoiono durante il viaggio. Ma poi abbiamo anche le tartarughe, le piante succulenti sudafricane, quelle finiscono come ornamenti, il pangolino che poi è il mammifero più trafficato al mondo. Quando c'è domanda e alto profitto, qualsiasi specie può diventare un bersaglio.
Susanna Petrone, lei ha parlato appunto di animali che finiscono nella catena alimentare, di animali che finiscono nelle case delle persone come animali di compagnia e poi ultimamente anche animali che diventano animali instagrammabili. Le piattaforme e i social online stanno facilitando questo commercio illegale?
Sì, purtroppo è demoralizzante quando si usano i social media e si assistono anche a queste scene. Molti probabilmente non lo sanno e non si rendono conto, ma oggi i social media sono diventati il mercato dominante per il traffico illegale di fauna selvatica. Come funziona? È molto semplice. Ed sta proprio qui il problema, nella semplicità con la quale si può acquistare pezzi di pangolino o delle figure in avorio o il bradipo abbracciato che nei 30 secondi di story o reel sembra molto carino accompagnato dalla musichetta, ma in realtà quell'animale è stato tolto dal suo habitat naturale e vive ovviamente probabilmente anche in gabbia o in un habitat che non è il suo. E lo vediamo noi stessi comunque vada, quanto bastano pochi click per acquistare qualsiasi cosa oggigiorno e la stessa cosa viene fatta dai trafficanti che trovano acquirenti in tutto il mondo, hanno profili falsi, comunicazioni criptate, usano linguaggi in codici, simboli, emoji e tutto questo avviene ovviamente sulle nostre piattaforme come Facebook, Instagram, TikTok. Abbiamo di tutto, ma questo dimostra che il digitale ha reso il traffico non solo più veloce, ma anche più discreto e molto più difficile da controllare.
Ehi, Flash, ti faccio un indovinello?
No!
Sì. Bene. Come si chiama un cammello a 3 gobbe? Non so come si chiama un...
Cammello a 3 gobbe.
Cammello a 3 gobbe. Incinto.
Ha. 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 Sì, divertente, molto divertente.
Avete mai visto Zootropolis, il film della Disney? Flash, il bradipo, è uno dei personaggi più divertenti della storia. È tenerissimo e lentissimo, scusate i superlativi. Lentissimo come solo i bradipi sanno essere. E quando appare lui, Flash si ride. Ma non è di cinema che voglio parlarvi ora, piuttosto del successo del bradipo, che è sempre più spesso vittima di questa nostra società che tutto ingloba, tutto appiattisce e tutto consuma. Complici il film di Zootropolis e le foto dei bradipi veri che circolano online, in questi ultimi anni il bradipo è diventato un animale instagrammabile e vittima anche lui del traffico illegale. L'espressione facciale di questo mammifero ci ricorda un sorriso e per questo abbiamo cominciato a fotografarlo o peggio ad acquistarlo per farci un selfie. Ne ho parlato con Raffaele Sardella, paleontologo e professore presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università La Sapienza di Roma.
Attualmente in realtà il bradipo come termine include una serie di animali molto simili tra loro, sono considerati tra gli animali più lenti, tra i mammiferi più lenti al mondo, sono celebri per questo e sono sostanzialmente diverse specie, ma sono due gruppi di bradipi, quelli didattili con due dita e quelli tridattili con tre dita. Non sono molto grandi, vivono sugli alberi nelle zone dell'America Latina e nelle foreste, molto lenti e si mimetizzano perfettamente con l'ambiente in cui vivono, perché sono appunto lentissimi e quindi come tali non possono scappare dai nemici, dai predatori, ma sono quello che rimane di una linea evolutiva di grandi mammiferi americani che hanno una storia molto molto antica.
Da dove arrivano questi bradipi che sono quelli che appunto vengono fotografati e poi ci arriveremo?
Quelli che conosciamo oggi, quelli lenti, che alcuni li chiamano poltroni addirittura come termine così in non scientifico, no? Come termine semplice. I bradipi attuali sono appunto animali di medie piccole dimensioni, sono piuttosto piccolini, ma nel passato diciamo ci sono stati dei bradipi terrestri che vivevano non sugli alberi chiaramente ma sul suolo e che arrivavano addirittura a 6-7 metri di lunghezza, pesanti 2-3 tonnellate, e la paleontologia in questo senso ci apre degli scenari molto interessanti. Insomma, forse da un circa 50 milioni di anni i primi antenati dei bradipi hanno dato origine a tutta una serie di animali che sono poi fossilizzati, che noi conosciamo allo stato fossile e che ci raccontano una storia molto più complessa, molto più articolata. Quelli che noi conosciamo oggi sono i superstiti, quelli che sono rimasti, una specializzazione particolare di animali che invece vivevano in diversi tipi di ambiente, in zone di foresta ma anche in zone di spazi aperti, di praterie. Addirittura qualche anno fa hanno scoperto anche una specie di bradipo di un paio di metri di lunghezza, se non ricordo male, che addirittura probabilmente era un nuotatore. Quindi milioni di anni di evoluzione di diversi tipi di adattamenti di questi animali. Nel passato sono stati anche in Nord America, diciamo americani complessivamente. Sono anche storicamente importanti perché, per esempio, se qualcuno legge Bruce Chatwin in Patagonia, inizia il libro proprio con la storia di questi ritrovamenti nella Patagonia cilena di frammenti addirittura della pelle con la pelliccia di questi animali che avevano impressionato lo scrittore bambino e che poi erano stati anche considerati e studiati da Darwin e da Richard Owen, che appunto durante il viaggio di Darwin nelle Galapagos e intorno al mondo, diciamo così, aveva poi portato a Londra dei reperti di questi animali che erano, come dire, rappresentanti di un mondo completamente diverso. Il Sud America e l'America in generale ha avuto una storia evolutiva completamente differente, insomma. Però i rapporti con gli esseri umani probabilmente sono stati problematici sin dal Pleistocene. Mi spiego meglio, gli esseri umani entrano nelle Americhe dallo stretto di Bering del Nord probabilmente intorno ai 20.000 anni fa, per cui fino allora i bradipi con la loro diversità, i vari tipi di adattamenti che avevano sviluppato nel corso dei milioni di anni in America erano presenti. Come mai poi improvvisamente spariscono pochi migliaia di anni fa? Probabilmente appare, sì, i cambiamenti ambientali che ci sono stati, sicuramente l'ultima glaciazione aveva lasciato dei segni importanti, ma sicuramente un ruolo l'ha avuto anche l'uomo con la caccia, con i cambiamenti degli ambienti dove vivevano questi animali legati alla presenza di questo nuovo elemento che appunto Homo sapiens in particolare, che è entrato nelle Americhe e si è fatto subito, come dire, notare, diciamo, l'effetto di questa specie così impattante sugli ambienti che siamo noi sostanzialmente, diciamo, ha avuto tra gli effetti anche l'estinzione degli ultimi bradipi giganti.
L'Homo sapiens una volta era la caccia, adesso i selfie con questi animali rischiano di alimentare il traffico illegale di animali selvatici. Come funziona la caccia illegale di bradipi?
E qui il problema è complessivo, cioè cosa vogliamo fare col nostro pianeta? Ci sono dei territori appunto molto grandi come l'Amazzonia che, come dire, fanno gola a Homo sapiens moderno, diciamo così, che chiaramente vede in questo grande territorio che qualcuno un po' anche anche superficialmente, ha ribattezzato il polmone, no, verde del mondo. È vero, in parte, è molto più complessa la situazione, è un mondo di biodiversità elevatissimo, importantissimo da proteggere, ma anche un territorio che sfruttato potrebbe fornire molto denaro diciamo alle varie popolazioni locali, e questo chiaramente va in contrasto con le necessità di proteggere in generale gli ecosistemi, non solo nell'Amazzonia ma tutti i territori diciamo naturali che esistono al mondo. Tra queste cose, quindi il disboscamento, l'uso delle risorse, l'inquinamento, l'uccisione di diverse specie animali, e beh, questa dei selfie o della cattura degli animali simpatici da fotografia è solo uno degli elementi, forse neanche il più grave, però è altrettanto grave comunque, perché spinge gli esseri umani appunto ad avere un impatto molto pervasivo sugli ecosistemi, e poi è un atteggiamento, oserei dire proprio senza forse tema di smentita, predatorio, nel senso che per fare una fotografia o per giocare qualche tempo si prende il cucciolo, si prende il piccolo animale, che in questo caso è il bradipo, ma possono essere anche altri animali di altri territori, e con un atteggiamento molto superficiale da usa e getta, fotografarlo, tenerlo un po', facendo un danno anche nella mentalità delle popolazioni che vivono quei territori, perché sono magari soldi facili che spingono le persone che vivono in quel territorio e che dovrebbero proteggerlo poi magari in qualche modo a, come dire, a pensarci due volte e dire ma tutto sommato posso fare dei soldi facili, e quindi venir meno a quell'atteggiamento di protezione di quel territorio. È la sfida tra i più importanti di quelle che stiamo vivendo oggi, quella di proteggere l'ambiente in senso generale.
Raffaele Sardella, lei ha anticipato la domanda che le avrei fatto. Oggi è il bradipo, domani sarà il quokka australiano, ieri era già il cane che ho comprato e mi sono stufata di tenere perché non è più un cucciolo, perché succede.
Sì.
Ecco, abbiamo questa tendenza ad appropriarci di esseri viventi e dei loro habitat. Quindi, in conclusione, cosa può essere fatto e cosa si sta facendo per combattere queste cattive abitudini? Stiamo facendo abbastanza?
Si fa molto, ma c'è, devo dire, soprattutto negli ultimi tempi una ondata di ritorno, per cui le tematiche ambientali, di protezione ambientale, del fatto che noi non siamo al centro dell'universo come ci riteniamo, noi intendo dire Homo sapiens, c'è un'ondata di ritorno che dice ma sì, tutto sommato siamo noi al centro del mondo e quindi utilizziamo, sfruttiamo. Si deve fare di più, si stava facendo qualcosa, c'è il rischio che si faccia ancora di meno, e quindi in realtà è uno dei temi caldi, insomma, uno dei temi più centrali della protezione ambientale, che non è solamente un'attività superficiale, un atteggiamento superficiale, ma è proprio intervenire su questi tipi di comportamenti. Non so se faremo in tempo a salvarci, a salvare il pianeta, nel senso che il pianeta poi va avanti per conto suo. Il problema è Homo sapiens all'interno di questo pianeta. In realtà ci stiamo facendo del male da soli e non ce ne accorgiamo. Proteggere i bradipi o i quokka o qualsiasi altra forma di animale è in tutto sommato, in fondo, egoisticamente proteggere noi stessi, e non mi sembra che ultimamente, come dire,
ci stiamo impegnando.
No, c'è da fare di più.
Susanna Petrone, il WWF insieme ad altre associazioni sta lavorando per contrastare il traffico illegale di specie animali. Cosa sta funzionando e come si fa?
Ma il WWF lavora adesso è nata nel 2018 questa coalizione che si chiama Ant Wildlife Trafficking Online e che è specializzata proprio su questo tipo di problema. Ne fanno parte 40 aziende tecnologiche come il WWF, anche poi come Trafficking, poi ci sono le piattaforme Meta, Facebook, Instagram, eBay, TikTok. E qui ovviamente l'obiettivo è, usando l'intelligenza artificiale, oggi si può riuscire a intercettare i prodotti illegali anche con un certo successo. Mi sembra che ci sono stati dei progetti pilota con un 86% di successo. Poi adesso si avvieranno l'installamento di applicazioni di allerta, informano ovviamente gli utenti quando cercano specie o prodotti vietati. Poi si lavora anche ovviamente sulla segnalazione volontaria degli utenti, che possono ovviamente segnalare contenuti sospetti, questo lo possiamo già fare. E poi ovviamente anche la formazione del personale che si occupa anche del trasporto. La Svizzera applica degli standard molto rigorosi contro il traffico di specie. Ovviamente abbiamo diverse leggi federali sulla protezione della natura, ordinanze sulle specie che stabiliscono ovviamente regole precise, e poi abbiamo anche l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e veterinaria che coordina tutti i permessi, i controlli e le dogane. Basti pensare che ogni importazione o esportazione di specie CITES è verificata, per molti animali esotici servono permessi e requisiti di benessere specifici.
Adesso vi racconto questa storia. La scorsa estate ero al mare in Italia e sapete com'è, no? La spiaggia è spesso percorsa da venditori ambulanti che cercano di rifilarti di tutto. A un certo punto mi si avvicina un uomo, credo pakistano, e sussurra: "Shatush, shatush, solo io su questa spiaggia ho le pashmine in shatush". Il mio compagno si blocca e chiede al venditore ambulante: "Ma lo sai, vero che il commercio di lana shatush è illegale?" La lana shatush è considerata la più pregiata al mondo. Solo che per produrre un solo scialle vengono uccise da 3 a 5 antilopi tibetane, motivo per cui l'antilope tibetana dal 1979 ha lo stesso status di protezione di elefanti, tigri o rinoceronti e di conseguenza il commercio di prodotti provenienti da questa specie è rigorosamente vietato. Questo per dirvi che il nostro venditore ambulante molto probabilmente spacciava per pashmine di shatush, pashmine che di shatush non erano. Ma la storia dello shatush è una storia che ci racconta l'impegno delle associazioni ambientaliste e della politica e che ci dovrebbe far riflettere sulle scelte che compiamo ogni giorno. Susanna Petrone.
Quello che ci si pone come essere umano è di avere anche una certa sensibilità oramai verso il nostro pianeta e capire che solo insieme in questo complesso e pur semplice circolo di vita che abbiamo, noi siamo una parte di quell'anello. Siamo una parte dell'anello, ma non siamo la punta della piramide.
Vorrei finire con una buona notizia, però. Lo chef francese Olivier Rollinger ha lanciato insieme all'ONG francese Ethic Ocean la campagna Anguilla No Grazie. L'iniziativa è sostenuta da diverse migliaia di chef rinomati, tra cui Thierry Marx e Mauro Colagreco, e da numerose associazioni della ristorazione. Ed ecco che un numero crescente di chef internazionali ha rimosso l'anguilla europea dal proprio menù. Un piccolo gesto, ma molto importante. Anche oggi sono andata un po' lunga, scusate. E quindi niente serie sull'erbario di Ginevra. Ma ringrazio Robin Bressani per l'assistenza tecnica e ricordandovi che siamo sul Player 6, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buona serata!